Radio Giornale.
Russia al voto, chiuse le urne per il rinnovo della Duma. Dai primi dati, avanti Russia Unita, il partito del presidente Putin, ma il quadro politico è ancora tutto da definire. La crisi scatenata dai sottomarini, Parigi parla di fiducia tradita dopo il contratto disdetto dall'Australia andato agli Stati Uniti, annunciato un chiarimento telefonico tra Joe Biden ed Emmanuel Macron. Ignazio Cassis a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quali gli obiettivi della Svizzera all'ONU? Sentiremo direttamente il consigliere federale. Nuovo episodio di violenza nel calcio amatoriale ticinese, rissa durante una partita di terza lega tra Semine e Locarno. Si attendono i provvedimenti della federazione. Intanto in Serie A terminato sull'1-1 il posticipo serale tra Juventus e Milan. Lunedì 20 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In Russia si è votato per il rinnovo della Duma, quindi urne aperte per 3 giorni per eleggere alcune amministrazioni locali e assegnare diversi governatorati. I primi exit poll danno in vantaggio Russia Unita, il partito del presidente Putin, ma il quadro politico è ancora tutto da decifrare, come ci spiega da Mosca il nostro collaboratore Giuseppe D'Amato.
Raggianti sono i comunisti, non soddisfatti quelli di Russia Unita. I timori del potere alla vigilia del voto sono stati quindi confermati dai primi exit poll. Secondo l'istituto Insomari, il partito del Cremlino ha ottenuto il 45,2% delle preferenze, i comunisti il 21%, gli ultranazionalisti di LDPR 8,7%, Russia Giusta il 7,9%. Solo queste 4 compagini superano la barriera del 5% al proporzionale per avere una propria rappresentanza alla Duma federale. Era successa la stessa cosa nelle legislative del 2016. Appunto, rispetto a 5 anni fa, Russia Unita perderebbe così ben 9 punti, i comunisti avanzerebbero di 8 e il LDPR indietro del 4, Russia Giusta più 1,5, ma questi sono solo i dati parziali del proporzionale. 225 seggi parlamentari sono assegnati proprio in questo modo, altri 225 con quello maggioritario. L'obiettivo di Russia Unita era quello di mantenere la maggioranza assoluta in Parlamento, ossia di controllare 301 su 450 seggi. Chissà, forse il partito del potere ce la potrebbe ancora fare se i suoi candidati ottenessero nelle regioni un buon risultato nel maggioritario, oppure servirà allearsi con Russia Giusta.
Non si placa l'ira della Francia per la commessa sfumata di sottomarini destinati all'Australia. Da Canberra, il premier assicura di aver fatto presente già in passato al governo francese le perplessità relative alla fornitura. Parigi, da canto suo, smentisce, denunciando l'ambiguità degli alleati statunitense e britannico, come ci riferisce Antonella Tarquini.
A Washington si dice che Joe Biden ha sottovalutato la virulenza della reazione francese all'annuncio dell'annullamento deciso dall'Australia del contratto concluso con Parigi nel 2016 per la fornitura di 12 sottomarini e di acquistarli invece dagli Stati Uniti, che oltretutto si sono ben guardati dal prevenire il governo francese. Paragonato a Trump dal ministro degli esteri Jean-Yves Le Drian, Biden ha chiesto un colloquio telefonico con Emmanuel Macron, il portavoce dell'Eliseo, non ha precisato quando avverrà, ma è certo che il presidente francese chiederà spiegazioni su quello che Parigi definisce un tradimento della fiducia. Spiegazioni non solo sullo sgambetto per i sottomarini, ma soprattutto sulle sue cause, cioè il partenariato di sicurezza nella zona Indo-Pacifica tra Washington, Canberra e Londra, annunciato a sorpresa, di fatto una doccia gelida sulla strategia francese nel Pacifico, tanto più che Francia e Australia 2 anni fa strinsero un'alleanza storica, legandosi per 50 anni a collaborare nell'area dove vivono quasi 2 milioni di francesi. Il ministro australiano della difesa Peter Dutton ha sostenuto oggi di aver personalmente avvertito la collega francese Florence Parly delle perplessità di Canberra sull'accordo che ha superato il budget e ha preso anni di ritardo, seccamente smentito però dall'ambasciatore francese in Australia, richiamato a Parigi come il collega negli USA. In realtà ci siamo resi conto che sottomarini convenzionali non sono sufficienti e che quelli americani a propulsione nucleare rispondono invece ai nostri interessi strategici, ha affermato seccamente oggi il premier australiano Scott Morrison. Macron tace mentre Le Drian parla di conseguenze che potrebbero pesare sul futuro della NATO.
In serata il governo francese ha annullato un incontro tra il proprio ministro della difesa e il suo omologo britannico e il presidente statunitense Biden ha annunciato che telefonerà in settimana al suo omologo francese Macron per chiarire questa vicenda. Alle Canarie sono ora almeno 5.000 le persone sfollate dalle loro case di La Palma, dove è in corso un'eruzione vulcanica. La Guardia Civile spagnola ha comunicato che nelle prossime ore si potrebbe arrivare a 10.000 sfollati. Magma e altro materiale piroclastico continua a fuoriuscire dal vulcano Cumbre Vieja. Le autorità hanno chiesto di non avvicinarsi alla zona dell'eruzione e chiesto anche alla popolazione delle zone a rischio di La Palma di proteggersi dalla cenere e di chiudersi in casa nel caso ne cadesse nelle vicinanze. A New York, dove in visita all'Assemblea Generale dell'ONU che si apre la prossima settimana, il consigliere federale Ignazio Cassis ha inaugurato un'opera realizzata sull'erba del Parco delle Nazioni Unite dall'artista Seipi, opera che evoca la costruzione collettiva del nostro futuro. Un dono fatto anche alla luce degli obiettivi della Svizzera all'ONU. Sentiamo il responsabile degli affari esteri nell'intervista del corrispondente RSI Massimiliano Erber.
Quest'anno stiamo arrivando nella fase finale della candidatura per il seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza, che è un organo dell'ONU, forse il più importante, anzi di sicuro il più importante, in cui la Svizzera desidera contribuire e naturalmente avvicinandosi a questa elezione tutto viene letto un po' anche in chiave di questa elezione. In realtà questa pittura l'avremmo voluta fare l'anno scorso per il 75esimo anniversario a Ginevra e a New York contemporaneamente, ma la crisi di Covid ce l'ha impedito. Quindi ci sono dei legami evidentemente indiretti, ma l'obiettivo non era quello della candidatura.
Dalla prima assemblea dopo la crisi di Covid, quali sono le priorità elvetiche?
La priorità numero uno è ricostruire il mondo dopo la pandemia e fare sì che le persone più fragili, gli stati più poveri, possano ricevere il sostegno necessario per vaccinare, perché nessuno può essere sicuro dal virus sul pianeta se la vaccinazione non è stata messa a disposizione di tutto il pianeta.
Che ruolo vuole avere la Svizzera per far sì che questa preoccupazione trovi risposta?
Beh, da un lato impegnarsi come Stato là dove c'è un bisogno immediato. Pensiamo agli strumenti dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per permettere l'accesso vaccinale in tutto il mondo, cosiddetta facilitazione COVAX, dove la Svizzera ha già dato vari milioni di franchi, qualche milione anche di dosi di vaccino, proprio per quei paesi che non hanno la possibilità. Secondariamente questo enorme impegno che facciamo a livello federale di aiutare sia con l'aiuto umanitario le gravi crisi dove la gente sta morendo di fame a causa anche della pandemia, ma anche proprio la messa a disposizione del vaccino come soluzione per tutti.
Quanto pesa sull'immagine della Svizzera le divisioni sul vaccino, sulla vaccinazione che ci sono al momento nel nostro paese?
Nulla, direi, perché queste divisioni si vedono un po' ovunque nel mondo, soprattutto nel mondo occidentale, là dove i soldi bastano per avere i vaccini ci si permette il lusso di fare grandi discussioni sui vaccini, là dove non ci sono i vaccini si spera che qualcuno dia i soldi per comprare i vaccini.
La cronaca regionale, la commissione arbitri della Federazione Ticinese di Calcio ha deciso. Dal 20 settembre al 10 ottobre non verranno inviati direttori di gara né per le partite ufficiali né tantomeno per quelle di preparazione di Semine e Locarno. Le due squadre di terza lega protagoniste della rissa di sabato sera durante l'incontro che le ha viste contrapposte, poi sospeso al 67esimo minuto dall'arbitro. E pene esemplari per quanto accaduto sabato sera le aveva chieste il presidente della Federazione Ticinese di Calcio, Fulvio Biancardi, sentito dal collega Luca Berti.
Più che di calcio violento direi calcio degli irresponsabili. Qui non è la federazione ad essere messa in gioco, ma più che altro è il comportamento di squadre, di società che non sono in grado di gestire la situazione.
Cosa bisogna aspettarsi adesso? Cosa si augura in questo caso il presidente della federazione dopo questo episodio?
Beh, diciamo che non occorreva essere Nostradamus, visti i segnali che avevamo avuto durante le prime giornate, per capire che ci sarebbe stata una deriva piuttosto importante. Io spero che sia l'ultimo episodio sul quale dobbiamo chinarci di questa gravità. Evidentemente adesso la federazione prenderà le sanzioni del caso, che dovranno essere eque ma pesantissime, perché queste cose sono inaccettabili e intollerabili.
Lei pensa a sanzioni contro, immagino, il o i giocatori, anche magari contro le società?
Assolutamente sì.
Non è, lo ha ricordato poco fa, il primo episodio. Qualche tempo fa lei in un'intervista aveva dichiarato che dovessero continuare questi episodi, potrebbe entrare in linea di conto anche la sospensione del campionato. È ancora attuale? Applicherete questo suo auspicio?
No, non, bisogna fare un distinguo. Fondamentalmente una eventuale sospensione dei campionati potrebbe entrare in linea di conto se vi sono degli atti o degli atteggiamenti contro, soprattutto contro gli arbitri. Nel caso in specie sembrerebbe peccato punire altre società o altre squadre per il scellerato comportamento di queste due squadre. Poi d'altro canto nel calcio, per carità, queste risse sono sempre successe, mi spiace dirlo, fondamentalmente non dico che fa parte del gioco, si fa di tutto per evitarlo, ma succedono, è lo specchio della società.
RG24, ora lo sport praticato, raccontato nelle cronache di Giordano De Lucia.
Apriamo con il calcio e gli accoppiamenti di Coppa Svizzera, sorteggio effettuato questa sera dopo la qualificazione di Chiasso, Basilea, San Gallo e Young Boys. Ebbene, negli ottavi di finale i campioni svizzeri saranno proprio l'avversario del Lugano a Cornaredo, mentre il Chiasso accoglierà il San Gallo. Tra le altre sfide spiccano Thun Servette, Sciafusa Lucerna, Étoile Carouge, Basilea e Yverdon Zurigo. In Serie A il big match tra Juventus e Milan si è chiuso questa sera sull'1-1, in precedenza sconfitta della Roma 3-2 a Verona e 2-2 tra Lazio e Cagliari. Nel ciclismo si sono aperti i mondiali in Belgio e nella prova maschile a cronometro il successo è andato all'italiano Ganna, che conferma il titolo già conquistato nel 2020. L'azzurro, dopo una gara di 43 km, ha preceduto il belga Van Aert. Bronzo peraltro belga e Evenepoel, nonostante le grandi aspettative, niente da fare per gli elvetici. Settimo Bisseger e solo quinto Stefan Küng, il fresco campione europeo che sentiamo al termine della gara.
È una chiara delusione e frustrazione per me, perché ero venuto qui per vincere l'oro o almeno salire sul podio. Non posso essere soddisfatto con un quinto posto, eppure mi sentivo bene e pensavo di aumentare ancora il ritmo durante la gara. A 15 km dal termine ho saputo poi del mio ritardo da Evenepoel ed ero lì già molto sorpreso, perché stavo accelerando in quel momento. Evidentemente anche gli altri lo stavano facendo e hanno chiuso ancora più forte.
E si è chiusa con il quarto posto di Nino Schurter nel cross country la Coppa del Mondo di mountain bike. Stasera negli Stati Uniti il grigionese non è riuscito a raggiungere la 33esima vittoria in carriera per eguagliare il record del francese Absalon. Coppa del Mondo terminata col trionfo in generale di Flückiger, oggi 16esimo l'elvetico, già prima della corsa sicuro del successo conclusivo. Da notare il ritiro del ticinese Filippo Colombo, oggi vittima di una foratura. Nel volley maschile in Polonia è stato assegnato il titolo europeo. Ebbene, nella finalissima maschile l'Italia ha battuto al tie break 3-2 dunque la Slovenia. Infine il moto mondiale, Gran Premio di San Marino e dominio di Francesco Bagnaia su Ducati. L'italiano ha suo secondo successo consecutivo nelle MotoGP, ha preceduto il francese e leader del mondiale Quartararo su Yamaha. Nelle Moto2 vittoria dello spagnolo Fernandez e 11° posto di Tom Lüthi, titolo mondiale solo sfiorato da Dominic Egerter nelle moto E. Il bernese ha sì vinto la gara di Misano, ma è stato penalizzato perché ritenuto colpevole della caduta del suo avversario diretto Torres, lo spagnolo, cui a tavolino è andato allora il secondo titolo iridato consecutivo nella categoria.
Grazie, buonanotte anche a Giordano De Lucia. E prima di congedarci, ecco le previsioni per oggi, lunedì 20 settembre. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo nuvoloso con qualche rovescio, soprattutto in montagna. Limite delle nevicate compreso tra 2200 e 2500 metri. La temperatura minima sarà di 12 gradi, la massima al sud di 21, al nord 16. Isoterma di 0 gradi a 2700 metri. In montagna, vento debole o moderato dal settore nord. L'evoluzione per martedì e mercoledì. In tutto il paese, martedì in parte soleggiato, con qualche rovescio possibile, soprattutto nelle Alpi. Mercoledì abbastanza soleggiato e asciutto. Sull'altopiano, al mattino, qualche banco di nebbia. Infine ricordiamo che l'informazione continua, come ogni notte, in diretta a partire dall'1, ogni ora, su Rete 1. Ed è sempre a vostra disposizione online sul nostro sito rsi.ch e sulle nostre app RSI News e Play RSI. Ed è davvero tutto. RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli a tutti voi l'augurio di trascorrere una notte serena.
Radio Televisione Svizzera.